The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with dark ribbons too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Questa è musica dei Pink Floyd, musica dei Pink Floyd, Claudio Farinone. C'è una ragione ben precisa per cui stiamo ascoltando la musica di questo gruppo.
È naturalmente una bella inversione di rotta, no? Dai Madrigali di Monteverdi verso appunto i Pink Floyd. In realtà noi ne parliamo perché forse molti di voi, chi ama questo straordinario gruppo, ricorderà Pink Floyd at Pompeii, che era un innovativo film del 1972 diretto da Adrian Maybe, e che è tornato nelle sale, però attraverso un restauro meticoloso, rimasterizzato digitalmente, quindi in 4K, e dalle riprese originali che erano fatte naturalmente in 35 mm, anche con un audio migliorato. Quindi, insomma, un'occasione assolutamente ghiotta per tutti gli amanti dei Pink Floyd per andare a riguardare questo film. E per parlarci di questa interessante operazione abbiamo con noi al telefono Riccardo Bertoncelli, che salutiamo. Buongiorno Riccardo. Ben ritrovato.
Ciao a tutti e grazie dell'invito.
Allora, un lavoro molto affascinante, no? Ambientato tra le rovine dell'antico anfiteatro romano di Pompei, e è un film, praticamente un docufilm, forse è meglio chiamarlo così, che ritrae Pink Floyd quando eseguono un concerto senza pubblico, no? Girato nell'ottobre del 1971, è un'esibizione che presenta naturalmente brani indimenticabili del repertorio dei Pink Floyd, no? Quindi qual è il senso, Riccardo Bertoncelli, di questa riedizione?
Beh, il senso è quello di, mi viene ad essere malizioso di dire, il senso è anche quello di monetizzare quello che all'epoca venne considerato un flop commerciale, perché veramente i tempi cambiano le prospettive. Quando uscì questo film, uscì nei cinema, chi ha la mia età o dintorni, se lo ricorda bene, c'era veramente fame di immagini rock, non c'erano i videoclip, non c'era questa abitudine, e quindi era veramente qualcosa di raro. Però i numeri alla fine non diedero soddisfazione ai produttori. Oggi pare che dopo qualche giorno si siano già raggiunti 10 milioni di incasso in tutto il mondo, con una rimasterizzazione davvero una pregevole opera commerciale. Ma al di là di questo, che ripeto, è una mia malizia, no, c'è un fatto storico. È importante prendere i Pink Floyd. Quel concerto del 71 voleva essere una specie di anti-Woodstock. Woodstock aveva 300.000 persone, il famoso concerto del 69 di Mick Jagger, quello con Mick Jagger, anche il funerale, se vogliamo, di Brian Jones ad Hyde Park, ne aveva avuti 250.000, c'era questa idea di gigantismo. Qui invece ci sono solo i Pink Floyd nello splendore, nello scenario, nella suggestione di un anfiteatro romano che si sposava perfettamente con la sua musica. Quindi una grandissima idea. Oggi c'è fame di pagine storiche e ci si è accorti che tutto sommato quest'opera, che era stata sì importante ma un po' trascurata, poteva essere benissimo rilanciata, e così è stato fatto.
Certo, Riccardo Bertoncelli, sembra quasi una contraddizione l'idea di suonare senza pubblico per un genere come quello dei Pink Floyd, no? Che vive del contatto con il pubblico e dell'energia che il pubblico è in grado di trasmettere.
Ma in realtà, attenzione, questo che dici è verissimo, ma vale per i secondi Pink Floyd. Qui siamo proprio nel momento, è un momento storico importantissimo, una specie di cerniera. I primi Pink Floyd in realtà io li vedo come un complesso esoterico per pochi appassionati che davvero erano dentro quel mondo cerebrale di psichedelia, e quindi era quasi un discorso che dal disco arrivava a certe camerette, con delle persone singole o qualche amico che ascoltava. Dopo diventano i Pink Floyd dal 73 in avanti, e fra l'altro è curioso, il film esce sì nel 72 in una versione però abbozzata, troppo corta, dura solo 60 minuti, viene il regista Maben ci rimette mano nel 74, l'allunga un po', aggiunge altre cose, e fra l'altro ecco anche uno dei motivi del chiamiamolo dell'insuccesso o del non grande successo, va a collidere con i Pink Floyd di Dark Side of the Moon. Quel disco cambia le carte in tavola. Cioè i Pink Floyd da quel momento in avanti sono un gruppo veramente da milioni di appassionati, e si esibiscono per anni davanti ad arene colme di centinaia di migliaia di spettatori, si esibiscono negli stadi, mentre loro prima erano un complesso da teatro, erano un complesso da piccoli spazi. Ecco quindi spiegato anche l'importanza di questo live a Pompei, e anche la voglia di, devo dire, neanche tanto snobistica, di fare qualcosa veramente di particolare, di molto più floydiano, parlo dei primi Pink Floyd, di esibirsi senza il pubblico.
Certo, quindi un DVD che racconta questo concerto Pompei, ma ci sono anche dei rari scorci del dietro le quinte della band che appunto lavora a questo celeberrimo album The Dark Side of the Moon. Ne parliamo tra poco. Thank you.
whatever you've written them down. There's no reason for it, you've got to go some kind.
Che meraviglia, questo era lo straordinario assolo di Claire Torri e insomma dietro a questo Great Gig in the Sky c'è una storia molto interessante. Il tema era quello della scomparsa, della morte, no? E infatti si dice che le furono dette solo alcune parole prima di registrare quella serie di forse 6 o 7 take che aveva realizzato. Non ci sono parole riguardo alla morte, tutto qua, e lei ha lavorato così istintivamente ed è venuto fuori questo autentico capolavoro. Riccardo Bertoncelli, dietro a questa meraviglia poi ci fu anche una controversia, no? Anche abbastanza nota.
Sì, se non sbaglio Claire Torri è riuscita, poi sono i famosi accordi extragiudiziari di cui non vengono mai rivelati in particolari, ma sappiamo che era stata chiamata così a inventare qualcosa ed era stata pagata a cachet, penso a paga sindacale.
30 sterline, questo... sembra.
Esatto. No, ma a me viene in mente, lei è riuscita a far valere le sue ragioni, a me viene in mente il povero grafico Peter Blake del Sgt. Pepper, che venne pagato 150 sterline e non era anche un artista abbastanza affermato, e non è mai riuscito, da quel che mi risulta, a farsi pagare di più per quella copertina che è diventata altro che iconica, più che iconica.
Sì. Uno dei dischi più venduti della storia della discografia, più di 50 milioni di copie, tra i 25 dischi degli Stati Uniti d'America più venduti in assoluto, no? Nella storia del disco, sensazionale. Riccardo Bertoncelli, che cosa ha rappresentato questo disco nella storia di questo contesto, di questo ambito musicale per te?
Pink Floyd o Pompei, dici?
No, in questo caso The Dark Side of the Moon.
Ah, ma guarda, io sono sempre stato un polemico avversario di The Side of the Moon. perché sono un salmone, mi piace risalire la corrente quando la corrente va, io vado dall'altra parte. No, per un semplice motivo, che io ero un barrettiano convinto e comunque io ho scoperto i Pink Floyd da ragazzo, per le primissime cose, e mi affascinava quel mondo. Se c'è un disco che devo dire è Saucer Full of Secrets, più il secondo dove Barrett è marginale, e dove i Pink Floyd, ciononostante, riescono comunque a fare cose veramente notevoli, era una forma d'avanguardia veramente avanti. Poi a un certo punto la situazione è cambiata, perché Amalgama fu una cosa, tutto sommato, un disco abbastanza pasticciato che gli stessi Floyd non hanno mai amato, ma c'erano delle cose, c'era la famosa Careful with the Taxi Gin, che è veramente strepitosa e era veramente una manna per noi. Per noi ragazzi psichedelici. E poi arrivarono Atom and Mother, arrivò Meddle, che era un disco, cioè a un certo punto ci fu una crisi di coscienza, e che cosa volevano fare i Pink Floyd da grandi non si sapeva, e poi si è saputo, ed era Dark Side of the Moon, un disco pieno di trovate, sicuramente importante, si capisce perché ha avuto successo, ma non era quello che i Pink Floydiani della prima ora speravano. Cioè non era un disco avanti, era un disco verso il pubblico, onesto, non disonesto, però era tutta un'altra cosa, ecco. Per cui ecco, questo è però la mia opinione, sono sicuro che verrei lapidato sulla pubblica piazza se lo dicessi a un convegno di Pink Floydiani.
Lo immagino, però è giusto, insomma, esprimere le proprie opinioni. Quindi insomma, torniamo invece a Pink Floyd at Pompeii, lo dicevamo prima, Riccardo Bertoncelli, un film del 1972, ed è uscita questa riedizione masterizzata con un suono migliorato, eccetera, no? Quindi insomma, davvero una bellissima occasione per ritrovare questo film. E ti faccio un po' la stessa domanda rispetto a The Dark Side of the Moon: che cosa ha rappresentato l'uscita di questo film quando appunto è uscito nei primi anni 70?
Allora, rappresentò appunto una, cioè per la prima volta si vedevano i Pink Floyd, perché poi attenzione, parliamo di Italia, ma penso di mettere dentro anche la Svizzera. I Pink Floyd non si erano esibiti ogni tanto nel continente, però in Germania, se non ricordo male in Olanda, forse anche in Francia, ma non si erano mai visti. Quindi fu un'occasione per vederli, per godere di questa musica. Fra l'altro, la versione finale, il film venne ritoccato più volte, perché poi il regista era un personaggio bizzarro, Maybane è sempre stato un personaggio bizzarro, ci teneva, e penso che soltanto l'età, che è ormai un venerabile ottuagenario, gli abbia impedito di aggiungere altre cose in questa tornata. Le integrazioni di questa edizione sono veramente minime.
Certo.
Però insomma, era un modo di sentire vicino questo gruppo che appunto in quel momento cominciava a cambiare size, cominciava a cambiare taglia, erano diventati veramente delle superstar. Nick Mason racconta un aneddoto divertentissimo nella sua autobiografia, che va letta per chi ama i Pink Floyd. Dice che a un certo punto voleva un mutuo dalla sua banca, va dal direttore della banca e il direttore gli dice: ma lei che cosa può fare per garantire questa cosa? Lui dice: sa, io sono in un complesso che in questo momento è prima in classifica negli Stati Uniti, ed era Dark Side of the Moon. E il direttore lo guarda e gli dice: sì, no, ma io intendevo qualcosa di più concreto.
Questa è, insomma, è una vecchia cosa dei musicisti, no? Quando gli si chiede che lavoro fai, è il musicista, sì, ma poi di lavoro che cosa fai? Questa è, chissà, tutti i musicisti se la sono sentita dire, ma questa è la vita. Bene, Riccardo Bertoncelli, io direi di concludere con un ultimo brano da questo celeberrimo The Dark Side of the Moon, quindi che dire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici: se amate Pink Floyd, non perdetevi l'occasione di rivedere questo film Live at Pompeii rimasterizzato e, come dire, ritoccato a lucido. Grazie Riccardo Bertoncelli e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
certainly was in the right.
Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising.